Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Perché Dio ci ha creati? Genesi 1. Genesi 1. Versetto 26 a 31. Poi Dio disse nella creazione: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio. Li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse. E Dio disse loro: siate fruttiferi e moltiplicatevi. Riempite la terra e soggiogatela. E dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. E Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che fa seme, che si trova sulla superficie di tutta la terra, ed ogni albero fruttifero che fa seme, questo vi servirà di nutrimento. E a ogni animale della terra, a ogni uccello del cielo e a tutto ciò che si muove sulla terra ed ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento. E così fu. Allora Dio vide tutto ciò che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Così fu sera, poi fu mattina, il sesto giorno. Brevemente consideriamo questo. Descrivendo Dio, ho letto solo il sesto giorno. Se avessi letto il primo, secondo, terzo, quarto e quinto, avremmo aggiunto tante altre cose. Che descrizione di Dio si potrebbe dare qui? Allora, tanti, ma forse quello principale, versetto 1, così dice: nel principio Dio cosa? Creò. Ok? Quindi quale titolo di Dio si potrebbe dare in base a Genesi capitolo 1? Dio è il creatore. Ok? E Dio ha creato l'uomo nella sua immagine. Dio ci ha creati ad essere creatori. Allora, Dio crea da niente. Noi creiamo da qualcos'altro che Dio ha creato. Ma pensate con me ad alcune cose che l'uomo può creare. Ok? Mettete quello da parte perché voglio tornare lì fra un attimo. Ma voglio che mi aiutate a pensare cosa può l'uomo creare. Però prima andiamo avanti. Dio ha dato all'uomo dominio sulla terra. Ok? Dominio. Dio ha dato all'uomo un ruolo dove l'uomo rappresenta Dio nel mondo. Ha dato all'uomo di creare cose, non come Dio, ma di creare, di avere dominio, non lo stesso dominio che ha Dio, ma dominio. Quindi l'uomo rappresenta Dio. Ha creato l'uomo nella sua immagine, quindi come creatore spirituale che gli animali non sono, in modo che l'uomo può rappresentare Dio spiritualmente, moralmente, vivendo in santità. Essendo un piccolo creatore, avendo dominio, l'uomo rispecchia Dio. Si dice nel linguaggio comune che qual è la forma più alta di ammirare una persona? Qual è la forma più alta di ammirare una persona? Imitarla. Imitarla. Ok? Cioè, imitare qualcuno. Quindi, se c'è un atleta e tutti questi ragazzi lo ammirano, loro vogliono farsi come lui, fargli tagliare i capelli come lui, tatuaggi come lui, vestirsi come lui, cioè perché è un modo di ammirare una persona. E quindi quando l'uomo vive come Dio, nel senso che si può, in modo giusto, dà gloria a Dio, che dimostra che Dio è la cosa più grande, più meravigliosa. Okay? Poi, capitolo 2 di Genesi, 3 versetti 7, 8 e 15. Allora, l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita e l'uomo divenne un'anima vivente. Poi l'Eterno Dio piantò un giardino in Eden ad est e vi pose l'uomo che aveva formato. Leggo anche i 9. E l'Eterno Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e cui frutti erano buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Poi parla dei fiumi, eccetera, e versetto 15. L'Eterno Dio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. C'era lavoro prima del peccato. C'era lavoro prima del peccato. Quindi, io ho creato un mondo. Io ti do dominio, questo giardino meraviglioso, ti metto lì per curare, custodire quel giardino, diventa il tuo da curare, il tuo piccolo mondo. Così tu rispecchi me. Io curo l'universo, tu curi quel giardino. Così dai gloria a me. Ok. Quindi l'uomo è un creatore. Come dico, non dà niente, ma crea. Elencatemi alcuni esempi di cose che l'uomo crea. Ci sono tantissimi. Crea software, programmi per il computer. Questo è creare. Cioè, uno deve stare lì con impegno, con cervello, come Dio usava la sua intelligenza, per creare un prodotto che fa qualcosa di utile. Ok? Altri esempi? Pasti. Tu prendi degli ingredienti che non sempre sarebbero strabuoni da solo, e farina. Da solo, grezzo, non mi fa niente. Non so se hai mai preso uno cookie. Pane fatto in casa mi fa tanto, o la pasta, ma farina no, ma mischiato insieme con altri ingredienti diventa una meraviglia. Ok, creare pasti. E notate, software, programma, produce qualcosa di utile. I pasti sono utili e sono anche a volte molto gradevoli. Ok, esempi? Medicina. Cioè, devono stare lì gli scienziati, capire, valutare, fare tante prove, alla fine ha un farmaco che può essere estremamente utile. Ok? Tantissime cose. Case. Edificare, creare con materiale una casa. Uno ha il disegno, l'architetto, gli operai, no, geometri, tutti si mettono a fare, alla fine c'è qualcosa di utile. Ok? Giardini fuori, piante dentro, che crea da disordine un giardino ordinato. Questo giardino qui, quando abbiamo comprato terreno, era stato abbandonato da anni, era una giungla, non c'era erba, c'erano tutt'altro che erba, ed era un lavorrone, e non è che è il massimo ancora tuttora, però almeno un po' di giardino. E quindi ci vuole, però diventa utile, diventa gradevole. Piante in casa curate sono utili, gradevoli, ok?
Macchinari per aiutare a velocizzare il lavoro.
Tantissimi tipi di macchinari che sono creati, fatti, pensati e poi sono utili. Pulizia? Non è pulire una forma di creare? Cosa stai creando pulendo? Stai creando da disordine, stai creando ordine. E Dio è un Dio di ordine. Pulizia è utile? Uff. Pulizia è gradevole? Sì, certo. Quindi, pulire. Un altro esempio, musica. Musica. Uno si mette a fare tanta pratica, chitarra, pianoforte, quello che sia, cantare, fa pratica e poi può suonare per altri. è utile ed è gradevole. Quindi uno crea musica, ok? Questo è un esempio. Un'altra cosa, non è materiale. Creare adulti. Qual è il lavoro di un genitore? Allevate i vostri figli. Allevare un figlio in modo fatto bene, tu prendi un bambino e investi con chiari traguardi, giusto? Come qualunque altra cosa che abbiamo detto, servono traguardi. E alla fine devo trasmettere questo, voglio aiutarlo ad essere responsabile, voglio aiutarlo a essere capace a questo, saper gestire, saper prendere decisioni, non essere impulsivo. E se fai un buon lavoro, avrai creato un adulto che è ben capace ad affrontare la vita. Quindi anche quello è creare, ok? Quindi capite che questi sono tanti esempi. Si può creare insegnamenti. Okay? I genitori insegnano ai figli i valori, gli anziani e altri a volte insegnano la parola di Dio, quindi creo un insegnamento, giusto? Allora, quello che può unire tutte queste cose, che sono tutte cose che richiedono impegno, richiedono traguardi, richiedono tempo. Ma producono cose che sono utili, estremamente utili, e anche gradevoli. Ma non solo. Cos'altro fa quando creiamo cose così? Si crea vestiti puliti, si crea una busta paga. Un uomo va a lavorare, cosa crea con quello? Crea i soldi utili per portare avanti la famiglia, utile anche ad aiutare altri. Allora, quello che quando noi viviamo in un mondo dove viviamo come Dio, creando in questo senso, cosa fa quello che creiamo? Alcune cose che fa. Okay? Per quanto riguarda gli altri della nostra vita, benedice. Avere i pasti, avere una casa pulita, avere da mangiare, avere i soldi per vivere, avere musica da ascoltare, non è che benedice gli altri? È un modo di amare gli altri? Se io mi impegno a creare qualcosa che porta beneficio agli altri, non è un modo di amare? Aiuta a vedere Dio? Unisce una famiglia se creiamo insieme? Se noi creiamo insieme, unisce moltissimo. Perché alla fine abbiamo qualcosa che abbiamo fatto insieme, che può essere materiale, può essere anche non materiale. Mia mamma ci portava da bambini a vedere gli anziani che non avevano nessuno. E noi cantavamo per loro. E abbracciavamo loro. Mia mamma suonava il vecchio pianoforte lì in questo ospizio, si chiama, e dove era fuori tonalità, ma suonava e noi cantavamo e andavamo in giro abbracciando questi anziani che non avevano nessuno. Cosa creavamo? Oltre alla musica, cosa creavamo? Creavamo gioia. Uff, vi dico io, mi ha segnato per la vita la gioia. Questi anziani piangevano per la gioia. Non volevano lasciarci. Ci abbracciavano, non volevano lasciarci. Parliamo, quello mi ha dato molto più soddisfazione di qualunque regalo che avevo mai ricevuto. Creavamo gioia. Crea un mondo migliore. Allora, in Genesi, capitolo 3, Dio aveva creato questo mondo meraviglioso, tutto molto buono, aveva dato all'uomo un ruolo meraviglioso di essere in comunione con Dio, di poter esprimersi e creare cose utili e belli e creativi. Non mancava nulla, ma aveva più di quanto poteva mai servire per essere pienamente soddisfatto. E capitolo 3 di Genesi 1 a 7. Allora, notate questo, il serpente sta dicendo effettivamente, Dio non vi ha dato il meglio, c'è di meglio. Ascoltate. Ora, il serpente era il più astuto di tutte le bestie della campagna che l'Eterno Dio aveva fatto. E disse alla donna: Ha Dio veramente detto non mangiare di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente: Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Allora il serpente disse alla donna: Voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Mi fermo lì. Dio aveva dato un mondo dove letteralmente non potevano desiderare più di quello che avevano. Un mondo senza cattiveria, senza odio, senza paura, senza morte, senza nessun dolore, con solo amore fra di loro, con un rapporto diretto e intimo con Dio. Senza fatica, senza spine, un mondo che noi non riusciamo a concepire. E Satana viene in forma di questo serpente dicendo: C'è di meglio di quello che Dio vi ha dato. Se voi ubbidite a Dio e non mangiate da quell'albero, mancherete la cosa migliore. La disubbidienza vi darà più di quello che avete. E conosciamo la storia, quello che è successo. Lei guardando l'albero, o quanto è desiderabile avere di più, che era una menzogna, e ella prese dal suo frutto, ne mangiò e ne diede anche il suo marito, era con lei, e egli ne mangiò, è diventato un disastro, è diventato un disastro. Il mondo maledetto, scontri fra di loro, accuse reciprocamente, odio, paura, la morte, malattie, mondo maledetto, terribile. Da quel punto, effettivamente la tentazione che Satana offriva loro era: Senti, lasciate il ruolo che Dio vi ha dato di creare, cercate di prendere per voi. Prendete per voi. Prendete per voi quello che non è vostra. Io uso una parola che non ho inventato io. Dio ci ha creati per creare. Il mondo moderno, i ragazzi che crescono oggi e man mano gli adulti uguali, tendono a creare come una volta o tendono più a consumare. Cosa fa un smartphone o un tablet? Il computer era fatto originalmente per creare, era creato maggiormente come strumento di lavoro. Si creava testi, fogli elettronici, database per gestire, per fare, per lavorare. Era un attrezzo dove si creava. Adesso si va molto più con tablet e smartphone che non sono fatti per creare, sono fatti per consumare. Pensate, viviamo in un mondo di consumo, giusto? Tu consumi. Tu vai a vedere video dopo video, musica dopo musica, gioco dopo gioco, post social media dopo post, vai a consumare. Allora, se vai a consumare, non stai più glorificando Dio, non stai più benedicendo gli altri, non stai più amando gli altri, non stai più rispecchiando Dio. Quando consumi pappa già fatta, non hai niente da offrire agli altri. Quando tu ti mettevi da fare per creare, avevi da offrire agli altri. Pensate, tutto quello che avete elencato, un software, un giardino, un pasto, vestiti, un macchinario, pulizia, hai da musica, hai da offrire agli altri. Quando consumi, stai vivendo per chi? Per te stesso, per te stesso. Viviamo in un mondo ormai dove si vive ognuno per se stesso. Come i credenti. Io devo pensare al mio lavoro, io devo pensare ai miei bisogni, io devo pensare a me, lavoro, scuola, casa, tutto, e non ho tempo per gli altri, mi dispiace. Ed è come il Salmo 127, ti alzi presto, vai a letto tardi e sei sempre stanco. Ma cosa stai producendo? Hai vissuto per te stesso. Magari accumuli un bel conto in banca e tanti giocattoli, macchine, barca, quello che vuoi, viaggi. Però tu muori un uomo povero, una donna povera. Perché quello che ci arricchisce è quando viviamo creando, arricchendo gli altri, rispecchiando Dio, dà soddisfazione. Io vi dico, da bambino, non era strattaccato ai... Lavoravo fuori casa da quando avevo 9 anni. Però andare a vedere quelli anziani, Cioè, tu vedevi loro che non volevano lasciarti, mi ricordo l'affetto che avevo su me come bambino, ma questi qui erano gioiosi ho detto, questo è bello, cosa abbiamo fatto? Siamo andati, abbiamo fatto un po' di pratica a casa, siamo andati lì, abbiamo cantato, abbiamo abbracciato qualche disegno a volte, ma erano così gioiosi da quello che abbiamo dato, perché Dio ci ha creati per creare. Allora, viviamo in un mondo che ci dà tutto su un piatto e ci allontana dalla vera vita. Io voglio menzionare a noi che abbiamo responsabilità di allevare i figli, che il mondo spinge a voler consumare. Allora, mangi tanta roba zuccherata e dà soddisfazione immediata, ma non è la stessa cosa. E dai a un bambino roba da consumare, giochi, videogiochi e questo e quello, consuma, e però non è soddisfatto dentro, non è soddisfatto, c'è una soddisfazione di aver provato per giorni come prendere i piccioni e finalmente prendere i piccioni, cioè c'è una soddisfazione, oh, abbiamo preso uno, cosa facciamo adesso? Cioè però dopo giorni, o 6 volte, 7 mani di valutare, provare, non funziona questo, proviamo quello. E poi arriva il giorno che finalmente, cos'hai creato lì? Un finire meno sporco, cioè meno invaso. Quindi c'era creare anche lì. E ci sono mezzi ancora più efficaci che sono stati scoperti. Però il fatto è che quando seguiamo l'andazzo del mondo di consumare, non siamo mai contenti. Allora, vorrei da quello parlare di 3 esempi nella vita di questo, dove Satana offre qualcosa che promette di essere meglio di quello che Dio ci ha dato, ma ci fa perdere quello che Dio ci ha dato. Ok? Uno è molto diffuso oggi e riguarda tutto quello che ha a che fare con il mondo di sesso. Allora, Dio ha creato il rapporto, l'aspetto sessuale della vita come una cosa esclusiva. Allora, se c'è un buon cibo, io non voglio fare schifo a nessuno, ma se qualcuno di voi prende, buono, sputa via, Marco, prova questo, onestamente non avrei voglia di provare. Ok? Cioè, un altro pezzo che tu non hai mangiato, ma non vorrei provare quello che tu hai già mangiato. Perché quello che uno mangia è esclusivo. Gli uccelli possono mangiare e rigurgitare, ma noi non siamo uccelli. Ok? Ok. Il sesso è creato per essere esclusivo. Ma cosa dice il mondo? Il sesso crea. Cosa crea? Crea, quando ho vissuto bene, come Dio ha creato, crea quando la maggioranza dei matrimoni non vivono il rapporto sessuale bene. La maggioranza. Solo che è legato al matrimonio, comunque può essere vissuto in modo egoista. Quello è tutto un altro discorso. Però quando è vissuto come Dio ha creato, crea unione fra la coppia e aiuta la coppia a vedere più Cristo e la Chiesa. Quindi crea due cose di grandissima importanza, immensa importanza, meravigliose. Quello è creare. Il mondo insegna piuttosto di consumare. E in questo campo il mondo insegna che la donna deve cercare di essere carina, così può essere desiderata. Quindi un po' scollata, un po' stretta, sempre trucchi, tacchi alti che mettono in linea le gambe, sedere, e tutto per essere notata, essere notata, essere, porto i gioielli, porto questo, porto quello, no, non devo essere vecchi, devo non lasciare i capelli grigi, così sono ancora attraente. A chi? A chiunque. Perché una donna non si mette bene, si dice bene che non è bene, solo a casa davanti al marito, si mette bene non quando il marito torna a casa, si mette bene quando esce. Quando è che una donna si prepara? Non 15 minuti prima che il marito torna, quando 15 minuti prima che esce di casa, perché non è per il marito, non è per il marito, è per essere visto dagli altri. Quindi è un oggetto da consumare. Così dice Gesù in Matteo 5. Avete sentito dire di non commettere adulterio, ma io vi dico che anche se un uomo guarda una donna con desiderio, ha già commesso adulterio. Allora, se voi guardate vestiti di donne e vestiti di uomini, tu non vedi vestiti di uomini scolati. Non vedi vestiti di donne magliette con righe trasparenti dove si vede la maglia fatta in modo grande che si vede. Non vedi quello. Non vedi cose scolate, strettissime. Cioè, i vestiti delle donne sono fatti per mettere attenzione sul corpo. Sono fatti così. Tu non vedi mai una camicia di uomo che ha un buco qui. Camicia di donne, sì. È tutto fatto per attirare gli occhi, attirare gli occhi, attirare gli occhi, attirare gli occhi. Pantaloni stretti, attirare gli occhi, attirare gli occhi, attirare gli occhi. Così la donna diventa un oggetto da consumare nella mente di ogni uomo che passa. Il contrario di quello che Dio comanda. Certamente l'uomo consuma tutto questo. Anziché creare un rapporto benedetto, consuma. Certamente vuol dire che ogni uomo dovrebbe dire come Giobbe: ho fatto un patto con i miei occhi a non guardare ad un vergine, a una giovane donna, a una bella donna, a qualunque età. Non devo guardare, non voglio guardare. E ogni donna dovrebbe dire: io non voglio portare nulla che potrebbe attirare l'attenzione ai miei corpi, non voglio fare cose che mi fanno la curva sulle gambe, non porto tacchi che fanno quello, non porto tanti gioielli che loro mi notano, perché non voglio che mi notano, come insegna in 1 Timoteo 2, la donna dovrebbe essere desiderare a non essere notata, non per l'apparenza, per la presenza di Dio, sì. E quando avete figli dovrete dire: dobbiamo aiutare loro a capire, no, quelli sono stretti e questo qui no. Così loro crescono, capendo che questo è un campo dove Dio vuole che creiamo. Creiamo rapporti esclusivi, creiamo matrimoni forti. E Satana vuole che crediamo che quello che il mondo offre è meglio di quello che Dio offre. Dio offre il vero. Adamo e Eva avevano il vero. Hanno scartato il vero per il falso. Il falso ha soddisfatto? Il falso ha soddisfatto? È possibile godere il falso e anche godere il vero? È possibile? Se una donna si veste non coscientemente, ma incoscientemente, per essere attraente agli uomini, già il matrimonio è danneggiato. E già sta dicendo al marito: tu hai diritto di notare ogni donna che si veste come mi sto vestendo. Quindi se una donna porta tacchi alti, li porto anch'io, tu puoi guardare il suo sedere. Se una donna porta una cosa scolata, tu puoi guardare perché io porto scolata. Se una donna si trucca, tu puoi notare quanto è bella perché io vado fuori così per gli altri non notare me. Senti, marito mio, tutto quello che io faccio ti sto dando diritto di osservare le altre donne così. non fortifico il matrimonio. Quindi Dio ha creato il vero, meraviglioso, come aveva dato ad Adamo ed Eva. Satana ha detto, ehi, non avete il massimo, c'è di più. Però aggrappandosi al di più che era consumare, hanno perso il vero. Ok, questo campo sappiamo quanto è la nostra società inondata di questo. Totalmente, totalmente, giusto? Cioè completamente. Quante donne seguono questo andazzo senza pensarci perché è la moda? Quanti uomini guardano normalmente perché è normale, anche se è grave peccato? E quanti matrimoni non sono quello che Dio intendeva? Va bene, questo campo è palese, è palese, siamo bombardati, ma io vedo due altri campi che sono uguali. E ci sono tanti altri campi. Il secondo campo è potere. Potere. Dio ha dato all'uomo potere in Dio. Cosa dice in Efesini 6:10? Efesini 6:10. Fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. E si parla di questo tantissimo nelle epistole, di essere fortificati in Dio, ok? Anche nell'Antico Testamento, ok? Quando io credo nella potenza di Dio, non mi fido di me stesso, mi fido di Dio. Due cose. Chi riceve la gloria? Dio. Chi riceve la forza? Io. E così posso compiere grandi cose. Allora, il mondo offre pornografia oggi per sostituire il vero. Cosa offre il mondo in questo campo? Pensateci. Cosa offre il mondo? La pornografia rappresenta realtà o è un mondo finto? È un mondo finto. È un mondo completamente finto. Cioè, veramente, fa sembrare quello che non esiste. Potere. Cosa offre il mondo nel campo del potere? Pensate. Esiste un sogno di potere che non esiste? Esistono mai film con effetti speciali di poteri che non esistono? Esistono videogiochi con poteri che non sono reali? Esistono supereroi che hanno poteri che veramente gli uomini non hanno? Esistono o no? Ditemi voi. Ok, quando tu sogni pornografia, che è falso, promette mille volte più della realtà e dà niente e ti fa non avere la realtà, addirittura ti rovina e non puoi più godere la realtà. Quando tu sogni potere finto, cosa fa sembrare potere vero? Speciali o roba da niente? Ok? Dammi un bambino, 8-9 anni, che gioca videogiochi, gioca con supereroi. E tu racconta a lui i miracoli della Bibbia. E ditmi se lui dice, wow, davvero Dio ha fatto quello? Reagisce così. Un bambino che gioca nel mondo di supereroi, che hanno poteri divini. E leggi di Gesù che camminava sull'acqua. E lui, davvero? E la notte quando va ha detto, ti rendi conto papà, ti rendi conto quello che Gesù ha fatto? Un bambino che gioca con supereroi o guarda videogiochi, pensa così? Pensa così? Vi assicuro, no. Un uomo che guarda pornografia e ha la moglie che da 30 anni la moglie, quindi lei non è più uno di 20 anni, lui guarda lei come dovrebbe guardare lei? Come meravigliosa? No. E quando noi cerchiamo potere non vero, rende il vero potere noioso. Oggi tantissimi film hanno poteri sovrannaturali. Io non lascerei mai un figlio o una figlia giocare con supereroi. perché i supereroi hanno poteri che Dio non offre, ma sono più attraenti di quello che Dio offre, uguali a pornografia, solo che non sono veri. Quindi uno introdotto nel mondo di pornografia vuole quello, non il vero. Uno introdotto nel mondo di poteri finti, che sia stregoneria, Harry Potter, che sia questo, che sia Spider-Man, Superman, non conosco tutti quelli che esistono oggi, cartoni, ci sono pieni pieni videogiochi. Quello è più attraente del vero, solo che è falso. Quindi Dio offre vero poteri, il mondo offre falso poteri. Dio offre vera intimità nel matrimonio, il mondo offre falsa intimità, basta guardare tutte le donne che ti passano. C'è un terzo campo, dovremmo evitare tutto quello che riguarda falsa intimità. Le donne dovrebbero non rendersi disponibili agli uomini con i loro occhi e gli uomini dovrebbero non guardare. Noi dovremmo non voler nulla a che fare con poteri che non vieni da Dio. Terzo campo. Materialismo, le cose materiali, ricchezze materiali. Leggo 1 Giovanni 2, 15 a 17. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Dio ci offre vera ricchezza. Abbiamo ogni benedizione spirituale in Gesù Cristo, abbiamo vera ricchezza. Il mondo ci offre falsa ricchezza. E se tu, la Bibbia dice, se tu ami le cose del mondo, non hai l'amore di Dio in te. Non puoi amare sia pornografia che la propria moglie. Non puoi amare poteri falsi e il vero potere di Dio. Non puoi amare, come appena abbiamo letto, le cose del mondo e Dio. Non puoi. Perché se tu hai gusto per le ricchezze del mondo, non avrai gusto per Dio. Così dice Gesù in Matteo 6. Mammona, ricordate quel versetto? Cosa dice? Non si può servire due padroni? O amerai l'uno e odierai l'altro? O onorerai uno e disprezzerai l'altro? Voi non potete servire Dio e Mammona, ricchezze. Allora, Dio ci insegna ad essere ricchi in Cristo e usare quella ricchezza per creare benedizione per gli altri. Cosa insegna il mondo per quanto riguarda ricchezza? Creare per gli altri o consumare per noi? Quindi io lavoro, ma lavoro per avere i soldi, per quale motivo? Per me, per godere, arricchirmi, trovare il mio piacere nelle ricchezze del mondo. Oggi viviamo in un'epoca, non so se sapete questo, mai nella storia del mondo le cose costano così poco, proporzionalmente allo stipendio. Mai nella storia del mondo. Ma per grandemente le cose costano niente in confronto con gli stipendi. Le case di una volta come erano? Spesso piccolissimi. Gli armadi di una volta come erano? Gli armadi di 80 anni fa come erano? Erano mobili, non erano incassati. E come erano? Gli armadi dei bisnonni come erano? Piccolissimi. Adesso ho armadi a quattro stagioni, due piani che riempie tutto il muro di una camera, 3 metri alto, quasi 2,50 metri. Gli armadi di una volta erano larghi neanche 1 metro ed era tutto lì, a volte sia per marito e moglie. Noi abbiamo case strapiene di cose. Tante persone adesso cosa fanno per passare il tempo? Fanno lo shopping, vanno a vedere i negozi cosa c'è. Non perché hanno bisogno di qualcosa, solo per vedere cosa c'è. Proprio concupiscenza degli occhi. La pubblicità ci inonda. Siamo riempiti di cose, non solo costose, cose di poco valore. Vestiti costano meno che mai. Alcuni di voi lavorate nel mondo del, del tessile, vestiti costano meno che mai. Roba, se tu roba al mercato cinese, quale, puoi comprare vestiti per poco o niente. Ai supermercati danno spesso alla casa piccoli giocattoli. E una volta uno mi ha detto: ah, non preoccuparti, io ci gioco solo per pochi giorni, poi non mi interessa più. Perché abbiamo detto: non ti diamo questi. Ma non sono mica attaccato, io gioco pochi giorni. Ho detto: quello è proprio il problema. Perché è come eroina, una dose di qualcosa di nuovo, non ha vero valore, solo l'idea di avere qualcosa di nuovo, dura poco. Quel fascino, un nuovo abito, un nuovo camicetta, una nuova cosa, un nuovo foulard, qualcosa, non costa tanto, ma era un affare, solo 2 euro, solo 4 euro. Non è il costo, è la droga di avere sempre cose nuove, cose nuove, cose nuove, cose nuove, che neanche hanno valore. A volte hanno valore, ma non è quello il punto. E questa ossessione di consumare. E se tu hai la mente piena di cose, non puoi avere la mente piena di Dio. Non puoi. E non puoi vivere per creare, perché stai sempre cercando di consumare. Prendi questo e poi subito cominci a pensare alla prossima cosa, la prossima cosa, la prossima cosa. Quindi Dio ci ha creati per creare. Come genitori vogliamo trasmettere ai figli come essere creatori, come produrre, come fare cose che possono benedire altri, che possono unire famiglie, possono essere di incoraggiamento, di aiuto, che possono rendere la vita più bella, buon pasto, musica, un mobile fatto, un bel aggeggio che si tiene dietro a un bici che è utile. Dio ci ha creati per quello. Piante potate bene che producono di più, quello è creare. Dio ci ha creati per quello. Il mondo dice di cercare la soddisfazione consumando, oppure essendo consumati. Quindi devo sempre avere i vestiti, devo essere pieno dei miei gioielli, i miei belli capelli, tutto così sarò notata, sarò apprezzata. Questo mercato. E trovo la soddisfazione non creando cose utili, ma questo mercato. Questo mercato. Io voglio incoraggiarci a esaminare la vita. Per cosa stiamo vivendo? Per cosa stiamo vivendo? Stiamo vivendo per vivere dando gloria a Dio, non essendo trascinati del sesso in modo falso, del potere in modo falso, di ricchezze false, che sono quelle che periscono. Cerchiamo quello che è puro, quello che ci dà vero potere, potere da vincere il peccato, potere di compiere opere che durano, dà vero senso alla parola, alla vita. Vere ricchezze che non perderemo con la morte se non prima. Viviamo valutando se siamo solo trascinati dietro il mondo, trascinati, vivendo come gli altri, perché è quello che si fa. Viviamo dove non stiamo cercando la soddisfazione in quello che non benedice. È gradevole nella carne. Sognare i poteri sovrannaturali che non vengono da Dio è gradevole nella carne, è gradevole nella carne per una donna di essere ancora vista come carina. È gradevole nella carne per un uomo di godere 20 donne al giorno. È gradevole nella carne sognare e magari avere qualcosa di nuovo, di valore materiale. E nella carne è gradevole, ma ci ruba delle vere benedizioni. Ci ruba. Quindi, come credenti, e come genitori, noi che abbiamo quel ruolo, cerchiamo di trasmettere quello che è genuino, quello per cui Dio ci ha creati, di rispecchiare Dio, di avere dominio sul mondo, di curare e custodire quello, il giardino dove Dio ci ha messo, che la rende un giardino bello, gradevole per altri di entrare, dove possono trovare bellezza da vedere e buone cose da mangiare. È tutto. Rappresenta come dovremmo vivere la nostra vita. Viviamo per la gloria di Dio, dipendendo dalla potenza di Dio. Cercate per primo il regno di Dio. Non viviamo come versetto 2 di Salmo 127, alzandoci presto, andando a letto tardi, sempre correndo, perché l'Eterno non sta in mezzo a quello che stiamo facendo noi. Viviamo per Lui. Allora avremo una vita che conta. Prego che possiamo vivere così ed evitare questi tre campi, e non sono gli unici, ma sono quali tre dei più grandi che c'è nel mondo di oggi, che possiamo evitarli completamente. Preghiamo. Padre, Tu ci hai creati nella Tua immagine e Tu sei un Dio creatore che crei per glorificarti e per benedire il Tuo popolo. Tutto quello che hai creato era molto buono per benedire grandemente gli uomini. E Tu ci hai creati di rispecchiarti, quindi di avere dominio sul mondo, di curare e custodire il giardino, per modo di dire, dove ci hai messo. E come Tu ci hai creati per avere un rapporto intimo e puro con Te, Tu vuoi che ogni coppia abbia un rapporto puro e intimo ed esclusivo. Non vuoi che le donne cercano di essere carine, che gli altri possano apprezzare loro, e non vuoi che gli uomini apprezzino, perché Tu vuoi che fortifica il rapporto fra marito e moglie. Il mondo vive 180 gradi al contrario. Tu ci hai creati da poter compiere grandi cose quando ci fortifichiamo nella Tua potenza. Il mondo ci offre potere falso, e anche se non esiste veramente, eppure possiamo sempre desiderare, sognare, e viviamo in un mondo con videogiochi, con film, dove la gente sogna questo potere. Bambini vengono regalati giochi con supereroi che hanno poteri sovrannaturali, che non vengono da Te. Aiuta loro a trovare quello più eccitante di quanto è la realtà. E Padre, Tu ci hai benedetto con ogni benedizione spirituale in Gesù Cristo. Siamo in Cristo estremamente ricchi. Eppure il mondo offre una falsa ricchezza che brilla e attira la carne, solo che aggrappandoci a quello ci fa perdere il vero. Se un uomo apprezza altre donne, non può godere la benedizione del matrimonio, non può. Se godiamo poteri finti, non possiamo avere il vero potere di Dio. Se desideriamo, amiamo le ricchezze del mondo, non possiamo avere l'amore del Padre in noi. Aiutaci a vedere l'inganno del mondo. Aiutaci a vivere non per consumare, per soddisfare la carne, ma per creare, per portare gloria a Te e bene agli altri. Che vuol dire? Aiutaci ad avere occhi aperti, ad esaminare bene la nostra vita e come stiamo vivendo. Perché Tu vuoi benedirci grandemente con vere benedizioni, non quelle false del mondo. Aprici gli occhi, Ti prego, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.